Hai mai riflettuto su come potrebbe cambiare la tua vita se scegliessi di assumerti maggiori rischi? La propensione al rischio è quella linea invisibile che separa le decisioni sicure e confortevoli dalle scelte audaci e potenzialmente trasformative. Nel mondo di oggi, comprendere e gestire il proprio rapporto con il rischio può essere la chiave per sbloccare successi inaspettati e realizzazioni personali profonde. Nella puntata di oggi scopriamo insieme come affrontare le nostre paure, valutare le opportunità e prendere decisioni che possono realmente cambiare il corso della nostra vita. Ciao, sono Human, facilitatore di sviluppo personale e appassionato di apprendimento continuo. Benvenuta e benvenuto a una nuova puntata di Cambia Paradigma. Nell'era dell'informazione e delle risorse abbondanti è fondamentale saper selezionare ciò che davvero conta per sviluppare nuove abilità e aumentare la consapevolezza di sé. E sai una cosa? In Cambia Paradigma faccio proprio questo, seleziono con cura le migliori risorse per creare episodi che ti daranno l'opportunità di crescere, esplorare il tuo potenziale e trovare maggiore soddisfazione nella vita. In questo episodio sono lieto di avere nuovamente con me uno dei miei ospiti delle puntate precedenti, un executive coach, economista comportamentale e psicologo. Da oltre 15 anni studia e applica la scienza comportamentale e della personalità per assessment e lo sviluppo autorealizzativo e sistemico di persone e organizzazioni. Do il benvenuto, o meglio, un bentornato a Davide Ezzi. Ciao Davide, bentornato.
Buongiorno Human, come stai? Buongiorno a tutti, è sempre un piacere tornare qui da te.
Grazie mille per aver accettato nuovamente il mio invito. Davide, sei stato il mio ospite nell'episodio 16 dedicato alla gestione dello stress, che è stato molto apprezzato. Suggerisco a chi ci sta ascoltando di ascoltare anche quell'episodio. L'argomento di oggi è altrettanto importante. Ho pensato di avere un approccio ibrido per questo argomento e spiego perché mi piaceva avere un punto di vista di psicologo e di coach. Ecco, per questo penso che condividi con me che entrambe le visioni possono contribuire a fare chiarezza sulla propensione a rischio. E oggi, puntata di oggi, è speciale anche per me perché 2 anni fa, nel mese di marzo, ho pubblicato il primo episodio di Cambio Paradigma, quindi è una puntata abbastanza interessante per lato mio. Se sei d'accordo, cominciamo con introdurre l'argomento e ti vorrei chiedere cosa significa esattamente la propensione a rischi.
Molto bene, allora io sono onorato, no, di essere qui in questa puntata e su questo tema. E
Grazie.
per quanto mi sia divertito e abbiamo scambiato, no, opinioni e valore nella puntata sulla gestione dello stress, il tema della propensione al rischio è molto ancorata, ancora più ancorata a quello che faccio, perché è un tema che unisce esattamente come dicevi l'aspetto di coaching, quindi andare verso e allenare delle competenze, no? Nella costruzione di risultati, l'aspetto della psicologia, quindi psicologia intrapsichica ma anche sociale, interpersonale. È l'aspetto fondamentale dell'economia comportamentale, perché il concetto della propensione al rischio e dei bias che a questi sono collegati sono i concetti su cui tutta l'economia comportamentale fa perno. Quindi, propensione al rischio è proprio la disposizione, la disponibilità che abbiamo e che diamo, sia come individui, sia come organizzazioni, nell'assumerci no? Nell'essere disponibili e a nostro agio verso degli aspetti di incertezza o di potenziale perdita rispetto a un eventuale guadagno. E quando dico guadagno, ecco, questo che cos'è che mi piace tanto di questo tema? Il fatto che quando parliamo di propensione al rischio e di potenziale guadagno, non stiamo parlando solo di aspetti monetari, finanziari ed economici, ma stiamo parlando anche di aspetti di aspetti sociali, di aspetti personali, imprenditoriali. Quindi quando in psicologia, nel coaching e anche in economia comportamentale parliamo di propensione al rischio, abbracciamo a tutto tondo il tema, no? Quindi da un punto di rischio finanziario, imprenditoriale, ma anche di rischio sociale. Quindi quel guadagno potrebbe essere anche un guadagno semplicemente emotivo, di gratificazione, di
Sì.
motivazione.
È vero. Allora, qual è la differenza tra propensione al rischio e l'abilità di rischiare? Perché un conto avere un certo livello di propensione al rischio e un conto avere proprio la skill di rischiare.
Sono sicuramente dei concetti correlati e possono essere, come dire, confusi e sovrapposti. E qui sta proprio, è come quando mi si chiede la differenza tra scienza comportamentale e della personalità. Esattamente questo, no? La propensione al rischio è la nostra disponibilità, la disposizione psicologica, no? Di un individuo ad assumersi dei rischi. Quindi un aspetto dei tratti soggettivi più legati a dei fattori come la personalità, le esperienze passate, delle contingenze di situazioni finanziarie, no? Gli aspetti, i vissuti sostanzialmente, quindi tutto un aspetto psicologico. L'abilità di rischiare, sebbene molto correlata alla predisposizione, o meglio alla propensione, è più una competenza che si costruisce. È appunto l'abilità con cui come individui andiamo a gestire e controllare il rischio, no? E quindi lì ha più a che fare con la conoscenza, l'esperienza, la capacità di analisi, è più una competenza. E quindi stiamo, da un lato, nella propensione stiamo più sul un tema di tratti di personalità. L'abilità è più un tema di competenza e quindi di comportamenti reiterati che costruiscono una conoscenza.
Diciamo di mettere in atto quel livello che possiedi dal punto di vista di livello di soglia di supportazione di rischio.
L'efficacia nel prendere decisioni rischiose per raggiungere degli obiettivi prefissati.
Perfetto. Allora, io ho dei amici che sono molto disponibili per rischiare, allo stesso tempo anche ho le persone opposte. E quello che sempre ho chiesto, perché alcune persone rischiano facilmente mentre altre no?
Questa è una domanda bellissima, perché è esattamente il cuore, no, della scienza della personalità. Sono fattori psicologici che ad esempio, se qualche paziente o cliente in questo momento mi sta ascoltando riderà, c'è un certo Higgins, psicologo sociale, ha teorizzato molto bene nella teoria del focus regolatorio. Questo personaggio ci divide l'umanità, i soggetti decisionali, in due grandi categorie. Chi ha il focus regolatorio promozionale, no? Verso qualcosa, e chi ce l'ha preventivo, quindi in difesa da qualcosa. È sempre un aspetto legato alla personalità, ai tratti di ottimismo, impulsività, di atteggiamento verso l'incertezza e soprattutto di autovalutazione.
Ah,
Quando parlo di
autostima,
autovalutazione,
diciamo anche.
sì, quando parlo di autovalutazione parlo proprio di un elemento, una dimensione comportamentale e di personalità legato alle teorie dell'intelligenza emotiva, che sono dei modelli famosi di Salovey e Mayer, che poi Daniel Goleman, che è forse un po' più conosciuto, ma Daniel Goleman è solo colui che ha divulgato tanto queste teorie, ne ha parlato tanto, ma non sono, come dire, non sono suoi i modelli teorici. E questo aspetto dell'autovalutazione ha a che fare, sì, più che con la stima, con l'autoefficacia, concetti di Bandura, vecchio psicologo sociale, e con quella che viene chiamata in inglese willingness, no? Che forse noi la traduciamo male, willingness non è tanto la volontà, è proprio più la propensione personale verso qualcosa. Quindi sono dei tratti di personalità veri e propri, dovuti chiaramente a esperienze vissute, fattori socio-economici e culturali nella quale si è cresciuti, e quindi sulla base di questo andiamo a sviluppare quel famoso focus, di cui ti parlavo poco fa, promozionale o preventivo. È semplicemente una modalità con cui stiamo al mondo, o sotto minaccia di qualcosa che spesso non esiste, o sotto stimolo avverso.
Quindi possiamo dire che nella propensione al rischio, comunque il vissuto e l'esperienza personale di una persona influenza tantissimo, perché se sei nato o nata in una famiglia che tendenzialmente i genitori non hanno una propensione al rischio, oppure in un contesto in cui hai vissuto male con rischiare, hai visto fallimenti, hai visto insuccessi, eccetera, quindi questo potrebbe influenzarti. Quindi ti può anche in certo senso dichiarare un blocco, giusto?
Sì, un blocco, c'è cioè il famoso il concetto e la teoria dell'impotenza appresa, no? Che può portare anche a, come dire, sintomi clinici ben più importanti, è un qualcosa di estremamente correlato alla propensione al rischio e al modo con cui noi andiamo in giro per il mondo, per i nostri contesti sociali. Quindi quello, cioè la valutazione, no? Nella propensione del rischio è determinata dal vissuto personale. Se in passato abbiamo avuto, ad esempio, delle esperienze positive con il rischio, se abbiamo avuto successo in un investimento rischioso, o se anche la cultura o la famiglia, no? Di provenienza ha avuto questo tipo di storie, siamo sicuramente più propensi a, come dire, utilizzare lo strumento del rischio come possibilità di un guadagno, dove il guadagno, ripeto, non è solo finanziario, ma anche sociale, emotivo, eccetera. Viceversa, con esperienze negative, nei vari, no, domini esistenziali di cui sto parlando, sicuramente il nostro focus sarà più preventivo. Andiamo proprio in giro per il mondo con, chiamiamolo, con questo senso di minaccia, no? Questo senso di mi devo difendere da qualcosa.
Sì,
Sì.
visto che la propensione al rischio è un carattere personale e in certo modo quindi diversa da persona a persona, secondo te come possiamo capire gli elementi bloccanti nella propensione al rischio?
Allora, come dicevamo poco fa, sicuramente c'è bisogno di fare un'analisi personale per comprendere se ci sono degli elementi che bloccano, che possono essere, mi ripeto, dei fattori psicologici, dei fattori quindi di personalità, dei fattori comportamentali, anche esperienziali o anche socioculturali, cioè i tre pilastri sono questi. Dove dobbiamo andare a cercare gli aspetti dell'eventuale blocco alla propensione al rischio? Su questi tre pilastri: psicologici di personalità, esperienziali, comportamentali, socioculturali. Quando parlo di socioculturali, sto parlando anche chiaramente di fattori economici, quindi c'è l'aspetto, no? Include anche il cappello degli aspetti finanziari e monetari. E per comprendere se ci sono degli elementi bloccanti, è necessario quindi andare a ripercorrere le esperienze passate, non solo proprie, ma anche della propria famiglia. Anche quando andiamo a valutare gli sviluppi manageriali, sai che mi occupo di assessment in azienda, nei passaggi, negli onboarding o nelle crescite di carriera, spesso per alcune situazioni andiamo proprio a ripercorrere il genogramma di carriera, vuol dire un genogramma con dei focus molto specifici sulle storie socio-economiche dei nostri avi, della nostra famiglia. Da lì passare a valutare chiaramente quella che è una situazione attuale e identificare quelli che sono i modelli di comportamento, chiamati anche pattern comportamentali, davanti ai rischi, no? Quindi lì, quanto riguarda tutta la parte di questa cosa si valuta attraverso dei role playing, degli assessment, dei test psicometrici, magari dopo, se vi fa piacere, ve ne parlo un po', e associata a una profonda ricerca di informazioni e di confronto della propria propensione al rischio con quella di un campione significativo, rappresentativo o semplicemente di altre persone che fanno parte del contesto sociale, e in quel modo che vengono, in qualche modo emergono gli eventuali blocchi rispetto a un lanciarsi o meno nelle varie situazioni. Quindi, ecco, perché cosa si fa questo? Non necessariamente per andare ad aumentare la propria propensione al rischio, perché, come dire, non è obbligatorio. Ecco, forse è uno dei messaggi più
Sì,
importanti che dobbiamo dare anche in questa sede.
esatto.
Non è obbligatorio, tuttavia, ci sono tutta una serie di campi no? Campi di forze, domini esistenziali dove lavorare, cioè su, o meglio, fare consapevolezza, e quindi l'obiettivo è sviluppare una consapevolezza maggiore sulla propria propensione al rischio, ci può aprire delle possibilità
Sì, è
di
vero.
autorealizzazione. Quindi quello che hai detto nell'introduzione, la tua introduzione, mi ha molto colpito e mi è piaciuto tanto. Stiamo parlando di propensione al rischio non tanto per diventare più ricchi, permettimi
No.
questa considerazione becera, ma per aumentare le possibilità di autorealizzazione sul
Esatto,
nuovo.
esattamente. Anche perché quando parliamo della propensione al rischio, di solito viene associato questo concetto all'investimento, ok? Il famoso questionario di propensione al rischio in una banca, penso che tutti abbiamo compilato almeno una volta. Quindi, però, in questo contesto non intendo questo, intendo che a volte noi abbiamo delle opportunità di crescita anche a livello personale, cambiare lavoro, eccetera, però comunque non avendo regolato al nostro equilibrio della propensione al rischio, perché ognuno ha il suo equilibrio, secondo me, e a volte per paura troppo perdi occasioni. Non doveva essere così, insomma. Va bene il rischio, però diventa un argomento molto bloccante, anche quando non c'è
Guarda,
proprio troppi effetti collaterali, per dire.
totalmente d'accordo. Infatti il driver credo sia proprio la paura. Così come il driver, e questa cosa è direi quasi scientificamente provata, perché c'è un a proposito di valutazioni, di test, eccetera, è provato che quando il driver è il denaro, anche ad esempio nei cambi di carriera, il
Sì.
cambio di carriera, la transizione di carriera non è mai un successo, tra virgolette, ovvero una fonte poi di soddisfazione. Quando avviene, no, un cambio di carriera orientato solo al maggior guadagno economico-finanziario, il risultato non è mai soddisfacente, nel senso che per temi, no, che colleghiamo adesso un po' alla filosofia, comunque all'edonismo, no?
Sì.
In qualche modo a un certo punto ricadiamo nell'anedonia, ovvero ricadiamo in una situazione dove anche con un maggior guadagno e quindi un obiettivo semplicemente economico-finanziario, la soddisfazione poi non arriva. Cambio di carriera deve essere qualcosa di più legato a autorealizzazione,
Realizzazione, è vero,
dove il driver poi è la paura. Il tema è che spesso il solo driver denaro ti spinge a fare azioni anche rischiose, dove poi il risultato non è mai totalmente soddisfacente, mentre invece la paura, dal punto di vista negativo, può giocare a tuo sfavore, ovvero può farti evitare di compiere una serie di azioni che invece potrebbero aprire delle porte della soddisfazione.
A proposito di paura, esiste una celebre frase attribuita ad Ambrose Redmond che dice: "Il coraggio non è l'assenza di paura, ma piuttosto il giudizio che c'è qualcosa di più importante della paura." Ok, come si può a questo punto convivere con la paura, ma comunque rischiare, considerando che il risultato della nostra decisione non è certo?
Ecco, è importante questo perché qui si passa proprio al tema dell'analisi della paura, no? E di come dobbiamo funzionare. Allora, una cosa che io suggerisco di fare, no? In queste situazioni di non chiedersi mai troppo il perché, no? Perché esiste questa paura? Perché, qual è la fonte? Da dove nasce? Perché lì rischiamo di entrare in un tema di rimugginio, in una spirale o in un'iperbole che non rischia di non portarci, no? Di non spingerci all'azione. Cioè il tema è capire come sta funzionando la mia paura, quindi passare dal perché al come, inizio a capire come sta funzionando la mia paura e agisco nonostante la paura. Quindi accetto la paura come condizione naturale dell'essere umano, non perché, innanzitutto, la paura è un'emozione primaria dell'essere umano,
Sì, è
quindi
vero.
che esiste per proteggerci dai pericoli. Non sto adesso a parlare del motivo per cui noi continuiamo ad avere una paura spesso sproporzionata rispetto all'evento reale, ma è un qualcosa che a quanto pare ci stiamo portando dentro nel DNA dall'epoca preistorica, quando era veramente a rischio la nostra vita quotidianamente, anzi ora per ora, e che a quanto pare il nostro cervello primitivo ci dice, ci racconta ancora questa narrazione che era reale nella preistoria, ma non è più reale oggi, no? Questo forse con te, Uman, ne abbiamo già parlato
Sì,
anche nel presente,
stimolo
vero?
stress anche,
Ecco,
sì.
quindi non mi voglio tanto ripetere, quindi è più comprendere come sta funzionando la mia paura e agire nonostante. Agire nonostante cosa significa? Affrontarla gradualmente e facendo proprio quell'esposizione graduale allo stimolo, no? E quindi imparando a gestire le emozioni secondarie che da questo ne arrivano, che come l'ansia, come l'atteggiamento mentale, ecco, tutto ciò che deriva. Quindi io non vado a capire perché ho paura, la paura c'è, è naturale, ma vado a capire come funziona e rispetto al come funziona, riconosco anche quelli che sono i trigger, no? Gli stimoli che me la innescano e mi espongo gradualmente. Semplicemente questo.
Quindi abbiamo imparato che fare anche una domanda potente invece di sempre chiedere perché, mi chiedo come devo risolvere.
Sì,
Poi io
sta
qualche.
funzionando, scusami, il processo
Sì,
della
sì.
frase.
Poi io ho letto qualche tempo fa un libro che è stato molto interessante dal mio punto di vista, che si chiama Feel the Fear and Do It Anyway. Quindi io poi anche questo lascio. Alla fine nel post dedicato ai libri, anche questo è un libro molto interessante che ti comunque insegna che tu reagisci nonostante le paure che hai.
È il grande Daniel Kahneman che parla di antifragilità, no? Cioè agire nonostante, gestire l'incertezza, abbracciare l'imperfezione, concentrarsi sul processo e non solo sul risultato, è questo, cioè quello che antifragilità poi dall'altro, che cosa vuol dire? Vuol dire sviluppare una mente flessibile, no? Essere pronti a adattare piani ed aspettative sulla base dell'evolversi delle circostanze.
Allora, a questo punto vorrei chiederti in quali circostanze possiamo affermare di aver intrapreso un'azione rischiosa e in quali circostanze possiamo affermare di essere di fronte all'ambiguità e all'incertezza?
Allora, situazione rischiosa è che quando in qualche modo noi potremmo conoscere gli esiti prevedendo anche gli esiti negativi, no? Quando in qualche modo facciamo quello che viene comunemente chiamato rischio calcolato, che non è un'esclusione del rischio, ma è andare a fare delle previsioni su quelli che possono essere degli esiti. Lavorare invece o prendere decisione, fare decision making in ambiguità, incertezza, significa fare nonostante l'incertezza, no? Quindi in un ambiente ambiguo dove le variabili che intervengono sul campo di forze, cito Carter Ewing, forze propulsive e forze restrittive, non sono letteralmente calcolabili. Quindi il rischio quando io posso prevedere le variabili e costruire degli scenari. In ambiguità è dove questi scenari non sono letteralmente ipotizzabili, non riesco a costruirli.
Perfetto. La famosa what if, cioè nel senso domandarci what if, cosa succede se succede così, cosa succede se
Worst
giusto?
case, best case. Ecco, questo è rischio, no? Quindi andare a calcolare il rischio. E lavorare in ambiguità significa non riuscire neanche a prevedere, perché quelle variabili sono talmente tante e agiscono delle forze a variazione di intensità che non riusciamo a fare costruire degli scenari.
Allora, la prossima domanda riguarda proprio rischi calcolati, perché molte persone affermano di essere disposte a correre rischi calcolati, ok? Quindi questa frase ha davvero senso e diciamo che esiste il concetto di rischio calcolabile?
Sì, ha senso comunque, è proprio in virtù di quello che dicevamo poco fa, no? Ha senso perché dietro il rischio calcolato ci sono una serie di studi, una serie di analisi della probabilità di un esito che può essere positivo o negativo. E quindi è importante, sorrido perché istituzioni finanziarie battono molto, no? Questo è un rischio calcolato, questo è un rischio che però dà sempre degli esiti positivi. È importante andare a capire correttamente il significato di che cosa vuol dire. Vuol dire semplicemente, e qui mi spiace se deluderò tante persone, no? Dei loro investimenti, eccetera, anche emotivi, non solo finanziari, vuol dire semplicemente che sono state fatte tutta una serie di valutazioni delle possibili conseguenze negative e che in qualche modo sono state anche implementate delle misure per ridurre la probabilità dell'impatto di questi esiti negativi. Quindi ha senso parlare di rischio calcolato, quindi in dicotomia, a differenza del concetto di ambiguità di cui parlavamo prima, bisogna comprendere che è semplicemente uno studio pieno bias e probabilità di errore, di valutazione di conseguenze negative.
Abbiamo un proverbio che dice si sa cosa si lascia, ma non si sa cosa si ottiene. Questo proverbio di solito si utilizza nel contesto in cui vuoi cambiare azienda, vuoi cambiare ufficio, succede qualcosa di transazione in questo genere. Quindi quando ci si trova di fronte alla decisione di lasciare la sicurezza per incertezza, ok? Quali criteri dovremmo utilizzare per valutare se il salto nel buio possa valere la pena?
Ok, qua ti rispondo in maniera onesta, nel senso che non ci sono dei criteri che possono essere validi per tutti. Detto questo, quindi,
Sì, è
dire,
vero.
non, sì, ma già anche la propensione al rischio, essendo un aspetto estremamente correlato alla personalità, agli aspetti psicologici, non è un tema adattabile a tutti, però è un tema di cui secondo me si deve parlare per il motivo di cui, a cui accennavamo prima, no? Il tema dell'autorealizzazione. Chiaro che il salto nel buio deve valere la pena, quindi questo è il concetto base. E quindi andare a mappare aspetti valoriali, di motivazione, di interessi, di pianificazione personale, che sono tutti costrutti assolutamente, come dire, tracciabili e valutabili, no? Ci porta a comprendere che se il salto nel buio valga la pena o meno. Il salto nel buio, cambiare lavoro per un semplice aspetto, che ne so, economico-finanziario, se poi facendo uno studio, un'autoanalisi assistita chiaramente, ma anche in autonomia, io dico assistita da un professionista, ma anche in autonomia, scopro che gli aspetti dei miei valori, delle motivazioni, degli interessi personali, quindi di soddisfazione, no? Sono legati a costrutti che non c'entrano niente col denaro, ma hanno più a che vedere con degli aspetti relazionali, con degli orientamenti motivazionali alle relazioni o all'achievement, al raggiungimento di qualche risultato che non è per forza economico-finanziario, ma è di tipo di status sociale che non ha a che fare col denaro. Ecco, lì sto andando a fare un salto nel buio che non mi porterà quel livello di soddisfazione a cui io aspiro, che credo di raggiungere, ma farà un lavoro. Qua sembra un po' una supercazzola, scusa se utilizzo
Grazie.
questi termini. Magari diminuisce solo il mio livello di insoddisfazione, ma non mi dà soddisfazione. Qua di nuovo, qua sto citando invece Herzberg con i suoi fattori, o Deci Ryan con motivazioni intrinseca, estrinseca, fattori igienici, fattori motivanti. Cioè ci si costruisce davvero delle teorie incredibili su questi aspetti, proprio perché non sono adattabili, cioè non c'è una regola generale, quindi non c'è un modello di valutazione per comprendere se il salto nel buio valga la pena. C'è un modello di valutazione di autoanalisi e autoconsapevolezza, come dicevamo prima.
Allora, possiamo anche considerare il fatto che i valori di ogni persona potrebbe essere, diciamo, quella stella polare che ti porta, perché sto immaginando una persona che ha come un valore sicurezza, quindi ha in primo posto, dobbiamo definire i nostri valori, infatti anche uno dei primi appuntamenti di Cambio Paradigma, un episodio completamente su valori. È importante anche mettere in ordine questi valori. Quindi se una persona ha come valore di primo posto sicurezza, non credo che possa cambiare e fare questo salto di buio, giusto?
Ho fatto un bel gesto di
Sì.
perfetto, no? Un gesto proprio mimato, perfetto. E ti cito uno degli esempi più classici, no? Nel momento in cui andiamo generalmente o da solo o in team nei percorsi di sviluppo, di carriera, nei piani di successione in azienda o comunque nelle domande di transizione di carriera individuali, facciamo proprio questa mappatura dei valori, la facciamo in due modi, uno con valori professionali e due con dei valori professionali, con delle mappe di ancoraggi di carriera. Il grande Edgar Schein, o Edward Schein, in questo momento non mi ricordo il nome, ma mi ricordo il cognome, perché è il padre, no, delle culture
Sì.
organizzative. Scusa se cito spesso modelli teorici e teoristi, psicologi sociali, economisti comportamentali, ma tutto quello che dico mi piace sempre fondarlo su basi scientifiche,
Giusto?
modelli, eccetera, perché trovo che sia un periodo molto pericoloso da questo punto di
Giusto.
vista, di
Esatto.
come dire, da una certa solidità, no? Accompagnare da aspetti teorici, modelli e persone molto più brave di noi, ecco, no?
Assolutamente sì.
Che fondano, che danno base scientifica a quello che diciamo. Ecco, lì io generalmente somministro uno strumento che si chiama gli ancoraggi di carriera, no?
Sì.
E, o le ancore di carriera, e giustamente come dici, quando viene fuori questo valore di sicurezza, questo ancoraggio così forte di sicurezza e le persone vogliono aprire un proprio progetto da libero professionista o assumersi a proposito di propensione al rischio e rischio imprenditoriale, questa cosa viene restituita. Ehi, come gestiamo questo valore di sicurezza che emerge in maniera così preponderante rispetto a valori come l'autonomia, la managerialità, la
Sì,
gestione di
sì.
altri aspetti, di risorse? Ecco, e spesso le persone guardano solo la parte dell'entusiasmo, ma in realtà poi noi dobbiamo essere, quando facciamo questo tipo di, quando prendiamo il rischio e quando, e fa parte anche dell'analisi del rischio, quando facciamo qualcosa che ci piace, no? Spesso la domanda più semplice, più becera anche, voglio fare qualcosa che mi piace. Beh, ecco, quanto sei disposto ad accettare i lati oscuri del fare qualcosa che ti
Esatto.
piace? Perché quel qualcosa che ti piace quando diventa un lavoro ha una serie di lati oscuri o di momenti difficili. Se il tuo valore, il tuo ancoraggio è la sicurezza, questo potrebbe portare un rischio calcolabile ma non sostenibile,
Sì.
no?
Poi sottolineiamo che non è detto che una persona per tutta la vita deve avere come ancoraggio primario, diciamo, sicurezza, perché con età, con effetti, diciamo, della vita, vissuto, cambia anche. Anche penso che dal punto di vista del contesto cambia. Uno può avere su un contesto come valore primario sicurezza, su un altro contesto di avere un altro valore. Quindi diciamo che l'aspetto più importante è sapere che valore ce l'hai fino a quel momento che devi decidere e rivedere se ancora confermi quella priorità che ti sei dato come valori oppure se si può cambiare.
Totalmente d'accordo, molto allineato. Gli aspetti valoriali, gli aspetti quindi di propensione al rischio, qualsiasi, no? Aspetto di personalità e comportamentale, chiaramente quello comportamentale è molto più facilmente modificabile. Scusate la struttura sintattica, un po' così. Gli aspetti di personalità sono più complessi da modificare, ma
Sì.
tutto può essere modificato internamente o in relazione a degli aspetti esterni.
Perfetto. Allora, la prossima domanda riguarda la riflessione personale sulla propria attitudine al rischio. Ok, abbiamo detto tante cose fino adesso. Vorrei chiederti come possiamo comunque valutare meglio la nostra attuale propensione al rischio e identificare aree di potenziale crescita o miglioramento. È sufficiente scrivere su una carta i 10 momenti salienti del vissuto e della vita per capire se abbiamo fatto rischi o no e poi tirare fuori una conclusione dove mi sono bloccato, dove mi sono spinto, oppure c'è anche un altro modo, oppure assolutamente abbiamo bisogno di qualcun altro che ci interpreta questa autoconsapevolezza.
Allora, io credo che sicuramente la riflessione, cioè sono vari step e a vari livelli di profondità, no? Da quello che può essere il test di valutazione del rischio, e non sto parlando del test che ci fanno in banca o per la
Sì.
centrale di rischio, informazioni finanziarie, sto parlando di un test della predisposizione o propensione al rischio attraverso gli assessment, ci sono vari test psicometrici, varie dimensioni e sottodimensioni di competenza e di comportamento che vanno a mappare il setting iniziale di una persona, ma quasi direi che ormai quasi tutti i test psicometrici di sviluppo manageriale fanno questa cosa, cioè la parte del rischio, della propensione al rischio viene valutata perché fior di studio ormai la correlano a una, come dire, grande intraprendenza, predisposizione anche alla capacità imprenditoriale e anche alla managerialità, no? Tant'è che parlavo prima degli ancoraggi di carriera, la propensione al rischio è qualcosa che viene fuori anche da quel tipo di lavoro. Quindi il primo step, diciamo così, un po' più superficiale. Il secondo step è quello a cui tu accennavi, no? La riflessione sulle esperienze passate. Quindi quella riflessione che facciamo attraverso dei tools o comunemente chiamati interviste semi-strutturate, direi che è possibile anche autosomministrarsi, però è sempre diverso, è sempre una modalità molto diversa avere una partnership, e qua sto citando proprio il coaching, che stimola questo tipo di domande perché insieme alla domanda offre anche altri punti di vista, quindi è lì che sta il valore in una sessione di coaching. Il pensare ad andare a quei momenti, andare proprio nel tempo, andare indietro nel tempo, a quei momenti dove abbiamo dovuto prendere delle decisioni rischiose, come ci siamo sentiti, cosa abbiamo fatto per gestire la paura del rischio, in quali situazioni ci siamo sentiti a nostro agio o non ci siamo sentiti a nostro agio, e comprendere poi che decisioni abbiamo preso. Ecco, quello è un tema importante per andare a capire se è una nostra area potenziale di crescita o invece di miglioramento. Cioè, poi ci sono poi degli step più profondi, ecco perché direi che un'intervista così in un foglio non è sufficiente, a meno che non si riesca a trasformare, ad autotrasformare questa cosa in un processo, perché parte poi un processo proprio di osservazione oggettiva, no? Di
Sì.
descrizione di quella che fanno i criminologi,
Sì.
no? Osservazione oggettiva con totale sospensione del giudizio, dove ci osserviamo da una sorta di, la PNL parla di terza osservazione percettiva, terzo livello di osservazione, quindi dall'esterno, nel nostro approccio alla gestione di sfide e opportunità, o a la propensione a seguire le solite routine o a provare continuamente cose nuove, no? O a capire come gestiamo l'incertezza o l'ansia, eccetera, eccetera. Poi un altro step molto più profondo, più analitico, è l'aspetto del comprendere come i valori sono, cioè come lavorano i valori come driver della nostra vita, come driver di personalità, ma anche driver motivazionali nell'azione, nel comportamento. Quindi questi aspetti ci aiutano a capire proprio, a valutare la nostra propensione al rischio. Ecco, non tanto nell'ottica di aumentarla perché è giusto è giusto aumentarla, no? Ma nell'ottica di prendere consapevolezza di questo aspetto, considerando l'ipotesi di un'apertura di possibilità verso una strada che vogliamo percorrere.
Due considerazioni. Innanzitutto, uno può dire che ok, io vorrei avere una consapevolezza, però a me sta bene questo livello di propensione a rischio, nel senso che non è che devo sentire questa pressione per forza, siccome tutti stanno rischiando, anche io devo fare. Quindi questo è il diritto di persona. L'altra cosa, da quello che tu hai detto, a me sembra che noi come individui possiamo arrivare a un certo livello, nel senso che alla fine facciamo diciamo consapevolezza, facciamo tutto, però alla fine abbiamo bisogno di un terzo che abbia un'oggettività, perché anche noi per quanto cerchiamo di essere oggettivi, comunque a volte non è sufficiente. Quello che ho capito. Abbiamo fatto tutto, però la domanda che vorrei farti è che qual è il primo passo per chi vuole sviluppare una maggiore propensione al rischio? Abbiamo fatto test, abbiamo avuto questa consapevolezza, ho capito che no, io vorrei fare un po' miglioramento in questo senso. Ecco, qual è il passo successivo?
Ecco, dopo l'opportuna premessa che hai fatto, no? Anche, forse l'abbiamo fatta più volte, che non è detto che vogliamo che tutti debbano aumentare la propensione al rischio, no? Se no sarebbe un mondo pieno di
Di
rischi.
rischiosi.
Esatto. Si fa veramente per ridere un po', per fare ironia. Comunque, per chi desidera aumentare la propensione al rischio, posto che è un elemento interessante perché apre possibilità verso risultati che vogliamo costruire, primo step, allora, innanzitutto il tema della paura, affrontarla. Paura del rischio, barriera comune. E quindi come affrontare le paure, non chiedendosi perché ho paura, ma chiedendosi come funziona la mia paura, e mi espongo gradualmente allo stimolo. Quindi non è necessario tuffarsi a capofitto su situazioni rischiose. Il classico piccolo passo, il backside steps, ovvero l'esposizione graduale allo stimolo, è quello che ci aiuta maggiormente a gestire, a aumentare la propensione al rischio. E Di conseguenza imparare a gestire le eventuali emozioni secondarie che da questo potrebbero venire, come l'ansia, attraverso aspetti di formativi e informativi di intelligenza emotiva e soprattutto la reiterazione comportamentale, quindi la ricerca di informazioni e il confronto continuo anche con se stessi. Io di recente ho preparato ti faccio un esempio, un pilota della ITA, ex Alitalia, a diventare comandante. Abbiamo fatto tutta la preparazione psicoattitudinale, test psicometrici, tutto l'aspetto di coaching e miglioramento per andare a ricoprire quel ruolo. Ecco, lì lui ha fatto, lui perché era lui, ha fatto una serie di ore di simulatore di comportamenti reiterati, esponendosi gradualmente a tutti i tipi di rischio. Quindi torniamo lì alla differenza tra ambiguità e rischio calcolato,
Sì,
no? Quindi la reiterazione comportamentale con esposizione graduale allo stimolo è ciò che in qualche modo ci fa sviluppare una maggiore propensione al rischio e ci fa sviluppare anche quella famosa competenza di visione strategica richiestissima oggi per i leader.
allora, quindi diciamo che per chi vuole un po' cominciare a lavorare su questo aspetto, l'approccio più consigliabile è una gradualità, diciamo, di cercare. E io aggiungerei anche per stimolare di più di fare una serie di gratitudini personali, nel senso che se hai fatto un piccolo passo, 1% per migliorare questo aspetto. Sei, diciamo, puoi comprarti qualcosa per come ricompensa di questo atto importante che hai fatto.
Ciclo positivo dell'abitudine, no?
Esatto, perché alla fine tutto torna su, tutti sono concetti collegati e non è che. Allora, io vorrei adesso aprire un'altra porta molto importante, è quella di come mantenere l'equilibrio tra ascoltare la propria intuizione e il rischio, perché a volte noi, sai, siamo in una situazione, vogliamo fare qualcosa, però c'è qualcosa, quel vocina all'interno di noi ci dice no, mi sa che c'è qualcosa che non quadra. Quindi quella intuizione, cosa facciamo?
Ah, innanzitutto mi piace questa domanda perché mi richiama, forse è un qualcosa di cui abbiamo parlato prima, dell'osservazione, che è relativo all'osservazione con sospensione del giudizio. Perché da un punto di vista, no, dal punto di vista della psicologia sociale, dello psicologo, di chi interviene sul campo, l'intuizione non è altro che il prodotto, la somma, insomma, un'analisi fattoriale tra osservazione ed interpretazione. Su questo si interviene tantissimo anche nei percorsi di sviluppo manageriale, in assessment, di percorsi di transizione di carriera, perché generalmente noi come esseri umani, per fortuna, no? Per fortuna, scusa, è più la neuroscienza che ce lo dice, per fortuna, adesso spiego il perché, andiamo molto più velocemente, molto più volentieri ad interpretare, perché il nostro cervello è un po' pigro, perché per fortuna ci vuole far risparmiare l'energia per tenerci in vita, per tenerci in piedi. Daniel Kahneman direbbe utilizziamo il sistema 1 anziché il sistema 2, quindi andiamo più sull'aspetto più comodo che ci fa fare l'interpretazione anziché l'osservazione oggettiva che considera tutti gli elementi descrittivi del contesto, no? E questo purtroppo ci porta sì a sentire quell'intuizione, ma non è detto che quell'intuizione possa essere quella, come dire, quella corretta, no? Adesso utilizziamo questa parola un po' impropriamente, o meglio, quella che ci tiene lontano dai rischi. Possiamo essere in quella situazione, possiamo essere pieni di bias, ovvero pieni di distorsioni cognitive, no? Legate al tipo di osservazioni che facciamo e modalità di processare quelle informazioni governate da credenze, emozioni del momento, situazioni contingenti, no? Quindi, come mantenere l'equilibrio utilizzando più la parte, chiamiamola in maniera semplice, razionale, considerando anche quella emotiva, ma stando tanto, tanto sulla parte di osservazione descrittiva con sospensione del giudizio. E più la scienza lo conferma, più stiamo su quella parte di osservazione, più l'interpretazione conseguente sarà verosimile. Sarà reale perché la realtà oggettiva non esiste, è un concetto che non ci stiamo inventando oggi, ma sarà verosimile, si avvicinerà maggiormente a quella che può essere poi uno scenario concreto, e quindi lì, come dire, avviciniamo maggiormente la parte dell'intuizione alla parte della previsione del rischio, no? Quindi aspetti di osservazione, che vuol dire aumentare quindi tutta la parte di conoscenza e informazioni che ci arrivano dal campo e dal contesto. E quindi vuol dire riconoscere e comprendere che l'intuizione che io sto sviluppando è frutto anche di un'osservazione molto più accurata di quella che avrei fatto se non fossi passato da questa fase, una fase estremamente impegnativa per quanto riguarda il cervello in termini di costo e di energia. Ed è che così, ed è proprio quello il modo con cui vengono fatte le analisi dei rischi. Analisi dei rischi, ripeto, in tutti i domini esistenziali, no? Analisi dei rischi, no? Emotivi, di sicurezza, fisica, psicologica, finanziaria, economica. E poi passare alla cosiddetta, che è il tema della reiterazione comportamentale di cui parlavo prima, è la sperimentazione controllata, no?
Allora,
Posizione grossa, sperimentazione controllata.
secondo te, quali sono le convenzioni che influenzano la percezione del rischio?
Allora, mi vengono in mente tutti gli aspetti, ne vorrei citare una rispetto a tutti,
Sì, anche.
no, non credo che lo farò perché non vorrei politicizzare troppo questo spazio, anzi, tu pensa ai media, alla comunicazione, alla copertura mediatica, la frequenza, l'intensità con cui i media, dai, pensiamo alla pubblicità, no? Con cui i media riportano e spingono certi messaggi che in realtà riportano, spingono dei prodotti eccessivamente veramente rischiosi per la salute, no? Fisica, alimentare, eccetera, però te li passano con un messaggio che è decisamente lontano dalla percezione del rischio e dal rischio effettivo che questi prodotti portano, no? Ecco, sono riuscito a dribblare il tema politico di qui, che mi è venuto in mente, perché non è, come dire, non è un mistero che i media e la comunicazione riescono tantissimo a intervenire sulla nostra percezione del rischio o sull'effettivo pericolo di un evento, no? In corso, che potrebbe in qualche modo inficiare messaggi, percezione e anche comprensione del contesto. Ecco, per spostarci un po' da questo alone di pericolo, ti cito proprio l'effetto alone, che ha a che vedere con gli stereotipi, i pregiudizi culturali, il fatto che spesso associamo automaticamente delle caratteristiche ad un contesto, a un individuo, o immagina un semplice accento è associato a un determinato comportamento, e questo influenza tantissimo la valutazione del rischio, no? La creazione dei famosi bias cognitivi di cui ormai tutti parlano, che sono proprio delle distorsioni di pensiero e quindi di conseguente azione, no? Immagina anche l'ancoraggio, il famoso ancoraggio, che è la prima informazione ricevuta su un rischio eventuale, positivo o negativo, che funge proprio da punto di riferimento. Ti dicono: questo volo è sicuro e magari stai viaggiando su una macchina datata che non è assolutamente sicura, però ecco, tu memorizzi, no? Come effetto priming quel messaggio. Così come se ricordi, se hai dei ricordi particolari di un evento, no? Vai proprio in memoria selettiva, e qui si crea quell'altro famoso bias, che è chiamato bias di disponibilità o euristica di disponibilità, che ti fa ricordare con maggiore facilità, scusa, non difficoltà, degli eventi recenti che sono particolarmente positivi o al contrario particolarmente drammatici, ti portano a sovrastimare quell'aspetto di cui tu hai ricordo, perché nella tua memoria sono disponibili quelle informazioni. Così come l'effetto framing mi viene in mente adesso che parliamo di memoria selettiva, è esattamente il messaggio, il tema della pubblicità o del messaggio politico che ti viene passato in un certo modo. Ti faccio una bella cornice. E se tu non attivi quel meccanismo di osservazione oggettiva, guarda che non è tanto il Oddio, sì, questo è importantissimo, lo sviluppo del pensiero critico che ne consegue, quella è l'intuizione ed l'interpretazione, ma è veramente sufficiente soffermarsi di più su un'osservazione oggettiva e descrittiva, scevra proprio dalle tue credenze, dai tuoi giudizi, dai giudizi degli altri. Ecco, questo è il modo con cui noi riusciamo a depurare quello che stiamo vedendo e a togliere quegli aspetti che possono influenzare la nostra percezione del rischio, positiva o negativa, andare a capire il fatto per quello che è, al di là di opinioni, interpretazioni.
E non è facile comunque di essere,
No, la
è un'abilità, proprio una puntata che dobbiamo fare, un'abilità importante per essere, perché tu devi essere un osservatore veramente di terza parte che osservi e non interpreti e non includi le tue emozioni.
Human, dico una cosa da cui ci toglieremo nel giro di 3 secondi perché pensa alla religione. Entriamo e
Esatto.
usciamo subito da questo tema.
Sì, è vero,
Ok?
è
E
vero,
qui
è vero.
esattamente.
Allora, per le credenze, poi non so se sei d'accordo con me, ci sono delle persone che dicono ogni volta ho cercato di essere un po' rischioso a prendere delle azioni, mi sono fatto male. Quindi anche questo conta, nel senso le credenze che intendiamo, le cose che tu hai vissuto, hai creato, hai generato, quindi le cose devono essere fatte in un certo modo, altrimenti tu sei convinto che la cosa va male.
Sono d'accordo e spesso infatti si dice che non siamo noi a possedere le credenze, ma sono le credenze che
Che
possiediamo.
possono... Esatto. Allora, Davide, siamo quasi alla fine della puntata di oggi. Vorrei chiederti se hai mai avuto un fallimento dovuto a una decisione rischiosa e tu stesso in prima persona come hai gestito la situazione. Un momento di condivisione delle esperienze personali, così.
Uno brutto brutto, uno medio brutto.
Vabbè, scegli tu, nel senso che come preferisci. Non vogliamo spaventare chi adesso con
Non
tutto questo
spaventiamo.
discorso che abbiamo fatto. Magari qualcuno è già pronto per propensione, poi vede ultima dichiarazione, tac, non faccio più.
Fantastico. Quindi chi vuole, no?
Esatto.
Aumentare la propensione a rischio, non ascolti questo. No, in realtà ha un lieto fine, diciamo così. Allora, io ho fatto a un certo punto della mia carriera, prima ho un'esperienza manageriale, prima di diventare libero professionista e piccolo, anzi piccolissimo imprenditore, e comunque attivare delle attività mie, nella mia carriera manageriale ho fatto un passo importante a un certo punto legato ad un'assunzione come dirigente in una grossa organizzazione, una grossa azienda con così fortissime ingerenze politiche. Esistono, no? Fortissime ingerenze. Grazie ad un nuovo amministratore che si era proposto di, come dire, rinnovare un sistema manageriale un po' datato, un po' da dinosauri, diciamo, situazioni che conosciamo benissimo, e con degli aspetti anche degli intenti politico-sociali importanti. Quindi su di me questo aspetto toccava chiaramente non solo degli aspetti di tipo economico, finanziario e di crescita, quindi non c'era quel tipo di orientamento motivazionale, ma andava a toccare delle corde valoriali più profonde di innovazione sociale, di maggiore giustizia sociale, meritocrazia, degli aspetti importanti. Quindi ho detto sì, lo faccio, mi butto, investo tutto me stesso. Pensa che ero in quel momento, avevo appena acquistato la seconda casa, avevo due mutui, mamma no.
Wow.
Stiamo parlando di qualcosa di molto importante in cui ho detto, vabbè, mi butto, lo voglio fare. Utilizzo un termine un po' forte per dei conflitti politico-sociali. Questo amministratore è stato letteralmente defenestrato dal suo ruolo e così anche tutta la giovane prima linea, giovane inteso come non tanto come seniority, ma come
Sì.
temporalità, la giovane prima linea manageriale. Io avevo intuito, no? Questo clima difficile, avevo in qualche modo, mi ero messo la sfida importante del dover cambiare degli aspetti per portare, non so, più umanità, più meritocrazia, senso dell'impegno e della costruzione sociale, quindi un po' siamo in quell'ambito lì, e immagina, no? Defenestrato l'amministratore, prima linea, andate via, cioè, chi mobbing, chi burnout, chi inviti, eccetera, è stato un grosso fallimento, cioè è stata una propensione al rischio importante, è andata male sostanzialmente. Ecco, come l'ho gestita? Con un fortissimo conflitto interiore, attivando tutta una serie di strumenti a disposizione, di denuncia, di causa, insomma, di aspetti molto, molto importanti. Quindi, per chi vuole aumentare la propensione al rischio, cosa ho fatto? Io mi sono assunto un ulteriore rischio in quel momento, con un lieto fine di vincita di causa. Non vincere una causa non essere non porta quel tipo di soddisfazione, porta solo semplicemente un affidarsi a uno strumento terzo.
Sì,
Poi in Italia non sappiamo mai come andrà una causa, quindi
è
anche in
vero, è
questo caso
vero.
c'è l'elemento di non solo di propensione al rischio, ma anche di ambiguità, no? A proposito di quello che dicevamo prima, la causa è vinta, è stata vinta, stiamo parlando di oltre 15 anni fa, e con la gestione di forte conflitto interiore, utilizzo di strumenti a disposizione, quindi quegli aspetti di autoconsapevolezza, di ricerca di informazioni, di benchmark, eccetera, e assumersi un ulteriore rischio, perché non assumersi quell'ulteriore rischio aveva un unico significato. Ovvero essere schiacciati da un sistema e soccombere, no? In quel caso.
Eh sì, poi tra l'altro comunque penso che è importante di vedere tutto ciò che succede come un'esperienza. Lo so che è molto difficile, però io ho imparato da Annalisa Barbier che ha raccontato che a lei non piace parlare di fallimento, parlare di esperienze, perché comunque è importante di non, come dire, colpevolizzarti più di tanto, insomma.
Totalmente d'accordo, anzi, io sono oggi ringrazio quel tipo di esperienza perché ha innescato tutta una serie di meccanismi con forze propulsive, proprio forza, nel concetto di forza è propulsive, nel senso di ha aperto altri scenari. E a proposito di valori, nella vita che sto conducendo oggi sono molto più vicino a quel tipo di valori. Quindi
Ah,
scegliere
importante.
anche i contesti e le modalità per perseguire quei valori. Quindi oggi ringrazio quell'esperienza. Lì è stato necessario combattere.
Perfetto. Allora, siamo nella chiusura. Ultime due domande. Qual è il messaggio più importante che le persone dovrebbero ricordare secondo te sulla propensione al rischio e l'abilità di rischiare nella vita personale?
Ok, sarò ripetitivo, questo tema è importante come primo punto, ovvero che non esiste la risposta unica per tutti, nel senso che la propensione al rischio è correlata a degli aspetti di personalità, di contesto, di influenza, culturali, eccetera. Una volta compresa, no, la propria propensione da quel punto di vista, uno va a conoscere, quindi fare un po' di migliore analisi critica su degli aspetti di valori, di priorità, di tolleranza anche al rischio, no? Di esperienze passate e soprattutto di obiettivi ed ambizioni. Questo aspetto è importante, il concetto di abbastanza che a seconda della latitudine, anche in Italia, immagino anche all'estero nel termine tradotto, ha delle valenze diverse, ma il concetto di abbastanza è quanto basta, cosa significa per me buona vita, no? Nella declinazione, nella traduzione del concetto di buona vita, che include valori, priorità, tolleranza al rischio ed esperienze passate, c'è tutto una restituzione di propensione al rischio. Cosa sono disposto a spendere? Quindi quanto mi costa in termini di tempo, di energia, di investimento psichico, di comportamento e anche in questo caso ci vuole economico e finanziario per raggiungere quel mio quanto basta e capire quanto quel mio quanto basta è parte di un me reale. E quando cito il me reale, ricito un personaggio che ho richiamato prima, che è Hickens, parlando proprio di focus regolatorio, promozionale e precoce. In questo caso lo cito perché ha teorizzato un altro modello meraviglioso Se qualche cliente, ripeto, mi sta ascoltando in questo momento, starà sorridendo. Il se reale, il se ideale e il se normativo. Quindi quanto quel basta, quel quanto basta, quanto quell'abbastanza è più legato a un se reale, a un se ideale e non a un se normativo che ci viene da pressioni sociali, aspetti che non riguardano tanto me stesso come essere umano, come valore, come priorità, come obiettivi, ma riguardano qualcos'altro. Quindi l'aspetto di propensione al rischio deve essere correlato a un sé reale, non a un sé normativo, al come dovrei o al
Giusto.
come devo, diciamo più al come voglio. Quindi assicurarci di essere così, di avere quel tipo di propensione al rischio legata al sé reale, di conseguenza riflettere sui nostri valori e le nostre priorità, valutare quindi ciò che possono essere gli scenari che si aprono. O cioè, e anche quelli che potrebbero non aprirsi, avere una rete di supporto, chiedere aiuto, consigli e considerarlo anche come una parte naturale della vita. Rischio, paura, sono emozioni prima di tutto e quindi fanno parte della nostra esistenza.
E anche con l'analisi che facciamo sulle conseguenze, che vari scenari, vuol dire che ci stiamo preparando per vari scenari, quindi di prendere. Poi se succede qualcosa ancora non aspettata, fa parte del gioco.
Abbiamo mille esempi nella storia.
Non è che si può far vedere il mondo, ma anche perché nel contesto organizzazione di solito tutti vogliono la certezza che questa cosa funziona, che sappiamo che
Come
non funziona mai al
no? Come no?
100%.
Ecco,
Allora,
io direi di andare a presidiare, scusami, proprio
sì.
di andare a presidiare quelle aree in cui la non propensione al rischio potrebbe chiuderci delle possibilità,
Esatto.
di stare più attenti a quello.
Esatto. Allora, quali risorse consigli per approfondire questo argomento? Libro o qualcosa che magari chi ci ha ascoltato vuole magari approfondire l'argomento, può utilizzare?
Allora, sicuramente, forse le ho quasi tutte già citate perché sono proprio dei driver importanti, delle guide importanti. Perché questo è un tema sicuramente di coaching, è un tema di psicologia sociale, ma credo sia soprattutto un tema di economia comportamentale o di psicoeconomia o neuroeconomia, molti la chiamano in varie modalità, ovvero quella disciplina che considera l'homo economicus un po' datato come modello, quindi il modello razionale, non siamo esseri razionali, siamo esseri irrazionali. E quindi probabilmente ho già citato Kahneman, no? Pensieri lenti e pensieri veloci, dove cita il sistema 1 e il sistema 2, il sistema 1 che è quello veloce, intuitivo, quello emotivo, quello il pilota automatico, no? Il sistema 2 che invece è quello più deliberato, più lento, più logico e quindi un processo più controllato. E perché? Perché solo comprendendo questa modalità ci rendiamo conto che la propensione al rischio è legata a entrambi i sistemi, no? Quindi al sistema 1 che è quello che ci porta a prendere delle decisioni impulsive, magari più rischiose, però non possiamo, soprattutto laddove vogliamo lavorare sull'aumento, no? Sul migliorare la nostra propensione al rischio, non possiamo evitare il funzionamento del sistema 2 e tutti i processi che ci portano ad attivare quel sistema e quindi quella modalità che ci accompagna nella valutazione dei rischi e dei benefici in modo più consapevole. Questa parola razionale per uno psicologo è sempre un po' tricky come termine, perché in realtà non siamo mai totalmente razionali, tantomeno lo è per un economista comportamentale. Quindi questo aspetto, questo di Kahneman, aiuta molto ad approfondire il tema. Poi, come non citare Taleb nei suoi due opere, le chiamo opere davvero famose, una è il Cigno Nero, Cigni neri, che sono. Taleb parla dei cigni neri come quegli eventi imprevedibili che hanno un impatto in realtà enorme sulle nostre esistenze e ci fa comprendere come in questo nuovo mondo che molti chiamano VUCA, Duna, in mille modi, per secoli si è pensato che tutti i cigni fossero bianchi, che tutti fatti, gli eventi fossero prevedibili, così come
Sì.
i cigni neri si pensava fossero l'unica specie di cigni, invece poi in Australia scoprirono i cigni bianchi, scusa, si pensava fossero l'unica specie di cigni, invece in Australia si scoprirono i cigni neri come evento imprevedibile. Quindi perché è importante questo testo, questa opera come riferimento nell'aumento della propensione? Della capacità, dell'abilità nella propensione del rischio, perché ci parla di illusione di conoscenza, il problema, perché in questo caso è un problema della narrativa, di come le cose, come cerchiamo sempre di spiegarci le cose in modo semplice, dove invece in alcune situazioni, soprattutto nella gestione del rischio, nella propensione al rischio, dovremmo tenere conto della complessità, dell'aleatorietà, no? E della realtà è sfumata e complessa, non è mai bianca e nera, ma è grigia. E poi soprattutto anche in questo libro, Taleb introduce quel concetto che poi sviluppa bene nell'altra risorsa che voglio condividere con voi, che è antifragilità. Il concetto di antifragilità è estremamente importante perché ci insegna a affrontare, no? Lui utilizza il termine prosperare, prosperare, fiorire, affrontare, fronteggiare, fare coping. Ti ricordi che quando abbiamo
Sì.
parlato di strategie di coping? Ecco, di affrontare, fare coping, attivare strategie di coping sotto contesti totalmente incerti e imprevedibili. Ecco, quindi questa è proprio una buona base per lavorare su questo concetto che è estremamente psicologico, comportamentale, più che finanziario.
Esatto, quello sicuramente. Perfetto, grazie ancora Davide per il tempo che hai dedicato. La puntata termina qui, grazie per averci accompagnato in questo episodio. Se questa puntata ti ha ispirato o fatto riflettere, ti invito a lasciare un commento proprio qui sotto l'episodio e condividere con noi le tue riflessioni su come e quando sei disposto o disposta a rischiare. Inoltre, sarebbe fantastico se potessi lasciare una recensione, un voto sulla piattaforma dove stai ascoltando questo episodio e condividerlo con le persone che conosci. Forse questo episodio possa aiutare anche un'altra persona. Il tuo sostegno aiuta enormemente a diffondere e mantenere vivo questo contenuto gratuito che preparo per te ogni mese. Per rimanere aggiornato sugli episodi futuri, nella stessa piattaforma clicca sul tasto Segui. Inoltre, non dimenticare di seguire la pagina di Cambio Paradigma su Instagram, LinkedIn e YouTube. Troverai il link nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione, grazie di nuovo Davide per la tua partecipazione e ti auguro belle cose. Ciao!
Grazie Uman e grazie a tutti voi, è sempre un piacere essere qui con te.
Grazie.